File numero 12, pagina 118. Quando ho imboccato la strada giusta, incominciava a fare scuro e il cammino era in salita, perché Altenburg è sopra una collina. Per la strada ho visto due giovani che avevano una bicicletta. Quelli, mi son detta, non possono essere altro che italiani, perché gli italiani li riconosci subito. Siete italiani? Sto andando a Altenburg. Troppa strada, dicono, e uno si è offerto di accompagnarmi in bici sulla canna. Era una riva faticosa, ma così sono arrivata finalmente a Altenburg, una specie di paradiso terrestre. C'erano soprattutto donne e stavano molto bene, mangiavano, prendevano l'aria buona. Ho ritrovato quasi tutto il gruppo con cui ero partita da Udine, la Rugo, le Slovene, le Istriane. Mi hanno fatto una grande festa. Anche le ebree che avevo incontrato a Ravensbrück e che venivano a farsi cantare «Mamma son tanto felice» e alcune ebree che avevo visto a Penig. Suonavano, cantavano. Abbiamo passato un bel periodo. Io non ho avuto il tempo e il modo di ritrovare la Casati. Avevo mandato a dire dov'ero da qualcuno che girava. Intanto stavano arrivando i sovietici ad assumere il controllo sulla zona e la competenza sugli ex prigionieri. Dopo un po' siamo partiti, tutti gli italiani in gruppo. Saremmo stati alla partenza 150, ma c'erano italiani un po' dappertutto. La colonna diventava sempre più lunga, di tutte le regioni d'Italia, mentre le donne, in proporzione, erano sempre di meno. Abbiamo incominciato un lungo cammino dalla Turingia alla Slesia, in colonna. Alla fine eravamo 2000, ma c'è stato anche chi se n'è andato. Eravamo organizzati come i soldati, con un trombettiere calabrese che suonava la sveglia e le pause della marcia. Una sera suona la dunata. L'ufficiale più alto in grado fa un discorsetto e dice che adesso stiamo andando avanti, non sappiamo dove, però dobbiamo stare tutti uniti, aiutarci l'uno con l'altro, eccetera, eccetera. Per noi era logico, non occorreva che lo dicesse. La mattina seguente suona ancora la dunata. E adesso cosa c'è? E siamo andati a vedere. Ma, sorpresa, c'era il trombettiere da solo. Volevo dirvi una cosa. Ieri sera ci hanno detto di stare uniti tutti quanti. E sapete cos'è successo durante la notte? Hanno tagliato la corda a tutti gli ufficiali. In verità erano rimasti due tenenti, un veneziano che ha preso il comando e un napoletano che era il medico, due bravissime persone. Quegli altri, evidentemente, avevano trovato il modo di andarsene, ma potevano evitare di fare il discorso e soprattutto il cappellano avrebbe dovuto restare col suo gregge. Ma a quel punto non mi meravigliavo più di niente. Noi andavamo avanti, uniti sul serio. Era giugno o luglio, c'era caldo, ogni tanto si sentiva il fetore dei morti non seppelliti. Quando si passava vicino a case abbandonate, si andava a cercare cos'era rimasto che potesse servirci. Si mangiava quello che ci davano i russi, che non so dove si procurassero i viveri. Non molto, ma per noi era abbastanza, tant'è che io di salute stavo bene, tra l'aria, il sole e 2000 italiani che ne raccontavano di tutti i colori. Un'estate in Polonia. Sagan o Zagan in polacco era una città disabitata. I tedeschi l'avevano abbandonata perché sarebbe passata alla Polonia e i russi la usavano per metterci i prigionieri liberati. Una casa era stata riservata alle donne. Oltre a noi c'era Teresa, una friulana che era andata là a lavorare, ma non parlavamo molto perché era sorda. Avevamo bisogno di altri vestiti per cambiarci. E siccome c'era un grande piumino di tela rossa, avevo pensato di farne tre gonne. Mentre buttavamo via le piume, ci ha scoperto un caporale russo che faceva servizio come sarto. È venuto tutto arrabbiato. Ha preso la tela e ha incominciato a dire di tutto. Le altre due erano istriane croate e capivano quello che diceva, ma erano così terrorizzate che tacevano. Io, senza traduzione, non avevo capito quale fosse il problema. Così, quando si è rivolto a me, gli ho detto in friulano: «No capis nuje?» Lui forse ha creduto che gli avessi detto chissà cosa. «Capis nuje? Capis nuje?» ha ripetuto. E l'ha detto così bene che mi è venuto da ridere. Allora mi ha portato alla villa dove c'era il comando. Là il caporale mi ha accusata di qualcosa. Il comandante era un ufficiale bonario, ma non riusciva a interrogarmi, non ci si capiva. Alla fine ha staccato un foglietto dal calendario e ha scritto un numero, 5. Mi aveva dato 5 giorni di consegna. Per non dare soddisfazione al caporale ho alzato le spalle e quello, tutto preso dal suo impegno, mi ha accompagnato in cantina. Era uno stanzone diviso in più celle con tavole di legno. Mi son seduta in un vano. Di fronte qualcuno aveva disegnato un diavolo con le corna e la lingua fuori. Poi c'erano delle scritte e una in italiano diceva: «Sono qua dentro già da tanti giorni, non mi avranno mica dimenticato». Una scritta che avrebbe dovuto mettermi in guardia. Un armadio era pieno di bottiglie. Sembrava vino bianco, ma dall'odore ho capito subito che era urina, perché laggiù mancava il gabinetto. Da mangiare portavano caffè e pane. Dopo alcuni giorni, forse già più di 5, è stato mandato in cantina un soldato piccoletto. Appena entrato credeva di essere solo, poi girando per le celle mi ha scoperta. Era tutto felice, parlava il tedesco abbastanza bene e così ci capivamo abbastanza. Lui doveva rimanere lì fino all'indomani. Stanotte dormiamo insieme e mi ha detto che uscendo mi avrebbe fatto tirar fuori. Nein, la cosa non mi aveva meravigliato e ho minacciato di denunciarlo al comandante. Così ha dormito in un'altra cella e quando è uscito non è venuto neppure a salutarmi. Dopo un paio di giorni sono arrivati altri ospiti della cantina, una ragazza che piangeva e un giovane che cercava di consolarla. Lui era Misha, un ragazzo simpaticissimo e molto stimato anche dai suoi, caporale, dopo un po' caporal maggiore, veniva da un paese vicino a Mosca. L'avevo conosciuto prima, perché veniva spesso dagli italiani e cercava di imparare qualche parola. Infatti attraversava il campo cantando «Mamma, son tanto felicio!» «Ma come sei qua?» ha detto quando mi ha visto. Allora gli ho spiegato cosa mi aveva procurato il suo camerata, quello che cuce a macchina. «Quello è Zuruk, è matto», mi ha spiegato. Loro erano in consegna per un giorno, perché dovevano aver mangiato marmellata o qualcosa del genere. Quando è uscito di lì, Misha è andato a ricordare il mio caso al comandante. Era sera, io mi ero già stesa sul cassone per dormire, quando mi son sentita scuotere. Era il comandante russo, sceso in cantina con una lampada, e mi diceva «Davai, vieni su». «Dove mi porta?» mi son chiesta. Mi ha accompagnato sulla porta e mi ha detto di andare alla mia stube. C'era il coprifuoco, ma non mi aveva dato nessun permesso scritto per circolare. Io avevo un po' di paura. E se adesso trovo uno per la strada che mi riporta dentro? Perché i russi sono di due tipi. Alcuni ti danno anche l'anima, ma altri proprio ottusi. Forse è gente che solo con la guerra era venuta fuori da villaggi isolati dal mondo. Vedendo un russo veniva sempre da pensare, chissà questo come si comporta. Andando avanti sono arrivata alla garritta dove c'era la sentinella. Era un giovane che mi ha chiesto, in tedesco, dove andavo a quell'ora. «Commandant, veg meine Stube», ho spiegato. È stato comprensivo. «Pitte, pitte, prego, si accomodi». E proprio davanti a casa, a sorvegliare un piccolo deposito di patate, ne trovo un altro, un siberiano. Ma anche lui non mi ha detto niente. Anzi, era contento di vedermi. Ha battuto la mano sulla finestra e mi hanno aperto la porta le due istriane, che mi hanno fatto grandi feste. Il soldato ci ha augurato la buonanotte, ma noi invece di dormire ci siamo raccontate tutto quello che era successo. Dopo mi è capitato ancora di incontrare quel caporalaccio che mi aveva fatto andare in prigione e ho sempre fatto in modo di schivarlo. Ho notato che facevano tutti così. Non era mai in compagnia di nessuno. Oltre a noi c'era gente un po' di tutte le nazionalità, soprattutto ungheresi, prigionieri dei russi perché avevano combattuto a fianco dei tedeschi, ma erano trattati bene. La vita era comoda anche per noi. Ci alzavamo tardi, mangiavamo bene perché c'erano bravi cuochi. A un certo punto sono venuti anche jugoslavi, ma erano collaborazionisti fatti prigionieri, degli Ustascia. Pensavano di metterli in casa con gli sloveni, ma quelli si sono rifiutati di accettarli. Ho detto a quelle due croate di Pisino che erano con me, «Perché non andate a trovarli? Sono dei vostri. Chi, quei là? Quei là merita andare in foiba». Tutti gli jugoslavi erano andati a urlare davanti a quella casa, contro gli Ustascia. Han durato poco, non so dove li abbiano mandati, magari a casa, prima di noi. Poi sono arrivati dei serbi, anche loro liberati dai campi di concentramento, ma anche loro, come gli Ustascia, erano stati messi separati dagli altri jugoslavi. «Questi non sono collaborazionisti, perché non andate anche voi con loro?» ho detto. «Chi quei là? Quei là neanche non parlano con noi, sono di un'altra razza, molto superbi e stanno sempre tra loro». Cose che mi vengono in mente adesso, perché quella volta non capivo il loro comportamento. La domenica andavamo ad assistere alla partita di calcio. I russi volevano imparare e avevano messo su un torneo. I nostri giocavano una volta contro i sovietici e l'altra contro gli ungheresi. I sovietici erano inesperti, ma correttissimi. Avevano mutandoni lunghi fino alle ginocchia, mentre io avevo accorciato quelli degli italiani secondo la moda nostra. Ritornando dal campo a Sagan, circa 2 chilometri di strada, erano tutti inquadrati e cantavano marce. Noi italiani uscivamo per ultimi, rumorosi e indisciplinati come sempre, coloriti, perché eravamo gli unici senza divisa. E la nostra canzone era le rivà la bella biondina, con patate e con farina. Quando passavamo davanti all'ospedale, i convalescenti, le infermiere, venivano fuori a vederci o si affacciavano alle finestre. Carasò italianschi, bravi italiani. Ma il tempo passava e vedevamo gli altri che tornavano a casa, compresi gli ungheresi e i prigionieri tedeschi, mentre noi eravamo sempre lì. Ho letto poi da Primo Levi che l'Italia non aveva fatto nessun accordo con i sovietici per il rimpatrio dei deportati. A un certo momento i russi hanno detto che dovevamo fare qualcosa. Certi italiani contadini avevano piacere a lavorare in campagna. Forse, credendo che anch'io fossi una contadina, un soldatino russo mi ha presa e portata a un porcile. C'erano dentro 5 maiali grandi e grossi che facevano spavento. Io avrei dovuto pulirli e curarli. Prima ho detto al soldato di sì, anche per farlo andar via, ma poi ho guardato meglio quelle bestie. Erano più grandi di me, avrebbero potuto anche divorarmi. Ciao, ho detto, e sono andata tutta la mattina in un bosco a mangiarmi artigli. Allora sono andata a fare l'attrice. Si era formata una compagnia per fare teatro. Avevano tutto, musica, cantanti, mancavano però un po' di donne e allora io, patrioticamente, ho accettato di recitare insieme alle sorelle di Pisino. Le ungheresi facevano balletti, ma sono state rimpatriate prima di noi. Erano tutte ragazze colte che probabilmente a casa non avranno trovato più nessuno. C'era un capitano russo simpaticissimo che cantava, ballava la cosacca e recitava da solo, come Dario Fo, e il senso si capiva lo stesso. Mi ricordo la scena della battaglia di Stalingrado. Noi italiani facevamo alcuni sketch. Una volta io ero una dottoressa con occhiali senza lenti e un camice bianco trovato chissà dove, che curava i calli. Un'altra volta ho fatto la sonnambula. Ma c'era uno sketch che piaceva a tutti e che abbiamo fatto più volte. Io facevo la madre, avevo un vestito nero lungo, poi mi avevano incipriata e in testa, per farmi i capelli bianchi, mi avevano messo arrotolata una barba bianca da Nibelungo. Mio marito era un sottufficiale di marina, Somenzi. Scriveva lui le tracce delle recite. Regista era un bravo giovane di Udine, Amerigo Spollero. Io e mio marito eravamo vecchi genitori, lui con la pipa e io. Chissà perché alle donne sulla scena danno sempre uno straccio per far finta di lavorare. Cucivo qualcosa. Avevo persino fatto le prove. Quando all'improvviso sentivamo voci da fuori, da dietro le quinte. Ciao Antonio, come stai? C'è anche Francesco. Io allora dicevo, chissà il nostro Stefano se tornerà più. Mentre Somenzi rispondeva senza convinzione, vedrai che tornerà. Stefano era un bel giovane siciliano che da civile era impiegato al comune di Trapani. Suonava il violino e soprattutto aveva una bellissima voce. Così, nella scenetta, a un certo punto sentiamo qualcuno che si avvicina cantando «Mamma, son tanto felice perché ritorno da te». «Ma questa è la voce di Stefano», dicevo. E quando Stefano entrava, in uniforme e coi begli occhi neri, lasciava cadere la valigia e ci abbracciavamo tutti e tre, tra la commozione degli spettatori. Una soldatessa russa che traduceva per i suoi a quel punto scappava dietro le quinte a piangere. Quando uscivamo la trovavamo ancora in lacrime. Abbiamo avuto successo. Andavamo anche in giro nelle altre cittadine che ospitavano prigionieri liberati, profughi o soldati russi. Un camion trasportava tutta la piccola compagnia. È un miracolo che non ci sia successo niente. Perché a guidare c'era sempre un russo tutto matto che correva per strade non illuminate e piene di buche. Al termine delle rappresentazioni ci offrivano da mangiare una minestra di carne e patate, l'unico piatto che si mangiava ovunque. Eravamo diventati un gruppo di amici ben affiatato. Io non ero il tipo adatto per fare teatro, anche se erano parti abbastanza semplici. Si rideva, c'era uno di Varmo che quando mi vedeva fare le prove, dal ridere si ribaltava col divano. Il ritorno. Però il tempo passava e incominciavamo a stufarci tutti quanti. Fra l'altro veniva avanti la brutta stagione. In autunno in Polonia, quando piove, viene freddo e non avevamo i vestiti per cambiarci. Si aveva paura di passare l'inverno lì. La patria si era dimenticata completamente di noi. Nessuno ci cercava. A un certo momento hanno rimpatriato 800 di noi. quelli che erano malati o che avevano saputo farsi furbi. A chi restava hanno dato una cartolina della Croce Rossa. Così ho scritto a mia madre che ero ancora viva, malgrado tutto, e che sarei tornata presto. Intanto, cara mamma, preparami risotto e polenta. Cercavo di essere di buon umore. La cartolina è arrivata a Udine un mese prima di me. Un gruppo di noi è andato a chiedere quando sarebbe stato il turno per tutti. Hanno detto, dopo la festa del raccolto. C'è stata una grande festa. Hanno messo dei tavoloni all'aperto, ma non si è mangiato un granché. Semmai si è bevuto una grappa prodotta in quel periodo dai militari italiani. Solo l'odore faceva svenire. Io bevevo un bicchiere d'acqua con due gocce di quella cosa dentro. Si è andati avanti ancora qualche giorno. Il trombettiere ci aveva detto, quando sentirete suonare il silenzio fuori ordinanza, vorrà dire che si parte il giorno dopo. Quando l'abbiamo sentito suonare, siamo diventati tutti agitati e quella notte nessuno ha dormito. Ognuno preparava il fagottino per portare via le stupide cose che aveva. Io avevo uno zaino militare tedesco. Ci ho messo dentro due specie di vestiti e, per prudenza, un pezzo di pane che non ho mangiato ed è arrivato in Italia tutto ammuffito. Sul treno c'erano due mucche magre che servivano per fornirci il latte. Poi c'erano i cuochi che ci cucinavano le cose in natura che ci davano i russi. Patate, finché non sono state uccise le due povere mucche, con cui, ridotte all'osso com'erano, hanno potuto fare solo del brodo. La tradotta andava lenta, si fermava spesso, anche perché dava la precedenza a tutti gli altri treni. Quando siamo passati in zona americana, ci hanno trasferito dai vagoni bestiame a vagoni merci, più di lusso, mentre da mangiare ci davano scatolette. In un paese vicino a Innsbruck ci siamo fermati. Ci hanno fatto la disinfestazione. Eravamo tutti in fila, sono passati col DDT e ce l'hanno spruzzato dappertutto, anche sotto ai vestiti. Abbiamo dormito per terra. Gli americani, per tenerci a bada, avevano un frustino. Ci gridavano «Allo, paisà!» Sembravano cowboys. Il giorno dopo sono venuti dei sacerdoti che hanno dato a tutti un panino e la foto di Pio XII. Poi hanno detto la messa. Io e molti altri non abbiamo assistito. Potevamo tornare a casa senza benedizioni ormai. Passato il Brennero siamo arrivati a Pescantina, nei paraggi di Verona, dove c'era il centro di accoglienza. Un frate ha mandato noi quattro donne, io, la Casati e le due sorelle istriane, dentro una tenda, poi si è dimenticato di noi. Noi non uscivamo, pioveva ed eravamo stanche. Che fate voi qua dentro? Ci hanno trovato i due carabinieri, che ci hanno accompagnate alla loro caserma. Ci hanno offerto vin brûlé e ci hanno chiesto come eravamo finite in Germania. Era la prima volta che raccontavamo quello che c'era successo. Non abbiamo raccontato molto perché pensavamo che non ci avrebbero creduto. Abbiamo solo detto, siamo state in campi di lavoro e abbiamo sofferto tanta fame. Il giorno dopo siamo tornate al centro di accoglienza dove siamo stati raggruppati secondo la destinazione. Ci siamo lasciati, tutti abbastanza commossi. Da Verona i treni partivano nelle varie direzioni, dividendo gente che aveva passato assieme mesi o anni della loro vita. Che andassero verso est eravamo solo una dozzina. Arrivati a Mestre, era sera, non c'erano più treni e neppure il tram che andasse al posto di ristoro. Pioveva e ci siamo messi sotto dei portici. Ci ha visto un giovane. «Siete reduci?» e ci ha offerto qualcosa in una bettola. C'erano solo vino e arachidi. Mi ricordo ancora il suo nome, Dante Capriotti, perché è stata davvero una persona gentile e premurosa. Siccome non poteva ospitarci a casa sua, ha cercato di trovarci un alloggio al convento dei Cappuccini. Poi dalle suore, ma la risposta è stata la stessa. Non possiamo aprire, ordine del patriarca. All'asilo notturno era una bolgia. Il responsabile ci ha mandati via. Qua spuntano coltelli ogni momento, è meglio per voi non entrare. Alla fine siamo stati accolti alla casa di riposo. Due vecchi, che erano i portinai, ci hanno fatto entrare nonostante il divieto delle suore. Puaretti, puaretti, ci hanno fatto entrare in una stanza. Abbiamo dormito per terra, ci siamo addormentati all'istante, bagnati fradici per la pioggia. La mattina dopo mi sono sentita scuotere. C'era il sole che entrava dalla finestra e davanti a me c'era una suora che mi guardava severa con le mani sui fianchi. Abbiamo ringraziato e siamo andati al posto di ristoro per i reduci. Lì il maresciallo non voleva dare da mangiare a noi donne. Per lui, non potendo noi esibire il numero di matricola, non potevamo essere considerate reduci. Quella volta mi sono davvero scaldata. Allora le donne devono morire, perché se non stanno a casa sono di quelle. No, non dico questo, ma non posso. Va bene, ma allora vuol dire che l'Italia è peggio della Germania. Almeno là ci davano da mangiare. Andiamo via, ragazze, che qua non ci vogliono. Ce ne stavamo andando quando ci è venuto a chiamare un soldato. Venite, scusate, non avevamo capito. Sul serio? Sì, anzi, vogliamo che venite. Infatti poi il maresciallo ha voluto brindare con me alla pace. Fine file numero 12.